sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Buon pomeriggio a quanti ci ascoltano in diretta sulla Radio Vaticana, sono Antonella Palermo, ben trovati allo spazio dedicato al teatro. Oggi parleremo di teatro e ragazzi con alcuni rappresentanti di un'associazione culturale, di una compagnia di teatro di figura, si chiama Il Conta Favole. Alcune note di una delle musiche usate per lo spettacolo Sapessi cosa ti sei persa, che è uno degli spettacoli ideati e allestiti dall'associazione culturale Il Conta Favole. Abbiamo in studio Maria Teresa Coralli, che nel 1980, se non sbaglio, ha ideato questa associazione. Ben trovata.
Grazie.
Una delle figlie, Taddeo. Maria Chiara Taddeo, ben trovata.
Sì, grazie anche a te.
Una delle figlie di... Perché è una associazione composta in prevalenza dai figli che si sono riuniti, ciascuno apportando il proprio contributo, sì, per dare vita a che cosa? Allora, chiediamolo a chi ha avuto l'idea un bel po' di anni fa.
Sì, diciamo che io ho sempre avuto questo pallino del teatro, però siccome mi piace il teatro bello, allora ho sempre pensato che per farlo bello potevo farlo solo in piccolo, per cui è nato il teatro di figura. Mi sono, diciamo, appoggiata a quest'idea. E poi piano piano sono venuti tutti e cinque questi figli, che chi con un impegno, chi con un altro, c'è per esempio chi mi disegna i manifesti, chi mi consiglia sulle trame che inizialmente scrivevo solo io, e poi invece nell'ultimo spettacolo Sapessi cosa ti sei persa sono stata aiutata da Chiara. Poi nelle scene abbiamo lavorato insieme, lei ha fatto l'Accademia di Belle Arti e Scenografia, io invece ho studiato alta moda, per cui io costume e moda, lei scenografia, insieme cerchiamo di fare delle cose...
Coinvolgendo i ragazzi,
sì,
questo è il tratto
coinvolgendo molti ragazzi. Sì, infatti il nostro teatro, siccome tra l'altro io contemporaneamente all'arte ho coltivato anche gli interessi religiosi, per cui ho fatto la scuola Gaimari per insegnanti di religione e ho cercato sempre di mettere qualcosa di formativo nei miei spettacoli, però diciamo che ho sempre pensato che si capisce una cosa se la si vive insieme, per cui tutti i nostri spettacoli hanno questo percorso: prima andiamo a scuola e spieghiamo che cosa si farà, poi vengono a vedere lo spettacolo e poi torniamo di nuovo a scuola per vedere che cosa hanno recepito e come noi abbiamo cercato di rendere visivamente quello che volevamo dire.
Maria Chiara, allora, il tuo coinvolgimento, da dove è nato? Ovviamente hai respirato in famiglia da subito quest'aria.
Beh, da quando sono nata e quindi poi crescendo piano piano i miei ruoli cambiavano, per cui ecco, potevo fare parti di cantante, di doppiatrice o... ecco, dove poteva servire quella voce piccola, quel modo di porsi così fresco del bambino, e poi piano piano sempre di più mimo, interprete, ideatrice, realizzatrice degli spettacoli assieme a mia madre.
Fino alla scenografia, perché tu sei diplomata in scenografia.
Sì.
Cosa significa allestire una scenografia per uno spettacolo destinato prevalentemente ai ragazzi?
Significa giocare, significa proprio tuffarsi pienamente in tutte le idee, le novità che ovviamente ti divertono, ma pensi divertiranno anche gli spettatori, i piccoli spettatori. E quindi entrare in questo gioco e veramente sentire che deve aiutare lo spettatore a usare la fantasia, a servirsene a sua volta.
Accenniamo a qualche spettacolo, uno lo abbiamo già citato,
Sapessi cosa ti sei persa, ma diciamo... che cosa si perde? Si perde appunto questo, la possibilità di usare la fantasia, e a volte si brucia, i ragazzi la bruciano pensando che sia sinonimo di di stupidità, quasi, potremmo quasi dire questo, cioè di una dimensione troppo bambina che bisogna abbandonare il più presto possibile. e quindi perdono invece il gusto di pensare che la fantasia è un qualcosa che ti accompagna per tutta la vita e ovviamente arricchisce qualunque lavoro tu farai e lo innova in questo modo.
Citiamone qualche altro, cosa avete prodotto in questi
Beh,
anni?
C'è anche un altro spettacolo molto interessante che ha ricevuto anche il premio della Civiltà Cattolica, una commedia per ragazzi di Parigi, intestata a Parigi, a Padre Parigi, ed è L'Aquilone di Nonno Giocondo, ed era uno spettacolo che voleva educare i bambini al rapporto con i nonni. Però ecco, Sapessi cosa ti sei persa è una proposta molto nuova che peraltro è arrivata alla sua terza edizione, è stato recensito dal GT Ragazzi, dal TG2, la rubrica Mizar.
Dove vi esibite? In quali
Noi
tipi
andiamo
di teatro?
Nei teatri ovviamente classici, dove ovviamente ci sono quelle strutture tipiche del teatro, quindi ambientazione nera, palcoscenico e sipario ovviamente, però abbiamo già delle date che se vuoi possiamo anche dire, perché Sapessi cosa ti sei persa andrà in scena a Roma all'Auditorium Santa Chiara, che si trova all'Eur, il 27, il 28 e il 29 novembre 2006. Poi saremo al Teatro Viganò, che si trova a via Valmelaina, insomma, Piazza Fradeletto, il 7, l'8 e il 9 marzo 2007. E poi porteremo questo stesso spettacolo, che è molto richiesto, a Frascati, al Teatro Capocroce, il 3, il 4 e il 7 maggio 2007.
Allora, speriamo che i nostri ascoltatori abbiano preso carta e penna per trascriversi questi appuntamenti. Altre caratteristiche della vostra compagnia sono i laboratori.
Allora, sono laboratori che arricchiscono magari il discorso che si può fare con uno spettacolo e forniscono ai ragazzi, sempre quindi in chiave giocosa, degli elementi per approfondire anche la cultura, oltre che il discorso creativo che a noi sta a cuore, artistico. E ne abbiamo pensati una serie che sono e legati a un discorso artistico, quindi legati allo spettacolo Sapessi cosa ti sei persa. Sono spettacoli di cucina, laboratori volevo dire, di cucina, di musica e di moda futurista, quindi legati quindi a un mondo particolare che è quello degli artisti futuristi, ma ne abbiamo altri, anche di un altro che abbiamo fatto adesso, di iconografia bizantina, che è stato un vero successo. Abbiamo qui anche Enrica, che lo ha vissuto in prima persona, e praticamente si è trattato di insegnare ai ragazzi a realizzare un volto di Cristo seguendo le tecniche bizantine.
E fra qualche istante proprio Enrica, che è qui accanto a me, ci racconterà la sua esperienza. Alle 15:18, ecco Enrica, buon pomeriggio, ciao.
Grazie, ciao.
Oggi tra l'altro primo giorno di scuola per te, vero?
Purtroppo sì.
No, perché purtroppo?
Perché si rinizia a studiare.
Ahimè, quale classe frequenti?
La terza media.
Benissimo, allora come ti sei ritrovata a partecipare a questo laboratorio di iconografia bizantina?
Molto bene, perché è stato molto interessante, sono riuscita a entrare proprio nel personaggio dell'iconografo e poi
già solo a pronunciarlo, insomma, non è facilissimo. Cosa hai fatto?
Ho dipinto su una tavoletta di legno il volto di Gesù, e proprio fare questa cosa mi ha emozionato molto, perché mi sono sentita in contatto con Gesù, è stata una bellissima cosa.
Ma a te piace dipingere in generale?
Sì,
lo fai abitualmente?
Sì, perché è una cosa interessante, molto bella per me.
E però noi sappiamo che le icone sono abbastanza laboriose.
Sì,
no?
Sono molto difficili.
Quali sono le varie fasi?
Prima si prende una tavoletta di legno, si dipinge sopra.
Perché noi l'abbiamo date già preparate col gesso,
sì.
Essendo la prima volta poteva essere troppo complicato.
Poi si usano vari materiali, sia l'oro da mettere sul limbo di Gesù, poi la pittura, che abbiamo preparato anche una lozione per usarla, fatta con l'uovo e il vino. E quindi e poi abbiamo dipinto e alla fine abbiamo ottenuto un bellissimo risultato.
Quanti eravate?
14.
E tu hai vinto qualcosa?
No, niente, ma per me è stato importante solo partecipare.
Questa dimensione dell'artigianato mi sembra una dimensione da recuperare. Probabilmente i nostri ragazzi oggi sono eccessivamente persi in mille attività che forse hanno poco a che fare, no, con questa manualità, sì. O mi sbaglio?
Sì, no, sì. È vero, è una cosa, scusami, di cui si lamentano anche a volte le insegnanti, no? Cogliere come i ragazzini a volte perdano proprio questo contatto con la materia e anche la capacità di usarla, no? Piegare, tagliare, manipolare, sicuramente è una cosa da recuperare.
A scuola voi immagino non facciate questo,
no,
tipo
non
di
cose? No, facciamo questo tipo.
Neanche
di...
nelle scuole elementari?
No, però. Giusto all'asilo si fanno, però in modo molto più semplice.
Questo volto di Cristo, insomma, quando ti ci sei in qualche modo ritrovata di fronte...
È stata una forte emozione, veramente, perché poi ho visto anche i frutti del mio lavoro. Quello che ho fatto, quello che ho imparato facendo questo corso mi ha dato molto, anche spiritualmente.
Ma che cosa ti sei ispirata quando hai dovuto immaginare di dipingere Gesù?
Non so bene a che mi sono ispirata, perché tante cose mi hanno portato a fare questo volto, a farlo con amore. Non lo so, forse solo il pensiero del risultato, di quello che avrei fatto. Mi ha dato voglia, mi ha dato entusiasmo.
E con gli altri ragazzi che tipo di esperienza è stata? Di amicizia?
Sì, di amicizia.
Anche?
Sì, ha aiutato molto anche la partecipazione degli altri ragazzi, perché è stato più bello farlo con altre persone e sentire che anche alle altre persone piaceva molto.
Signora Maria Teresa, come in quasi 30 anni si può dire è cambiata l'esperienza di teatro e ragazzi, per come la fate voi in questa associazione?
Ma devo dire che all'inizio i ragazzi erano meno esigenti e un ragazzo di quinta elementare ancora parlava come un bambino piccolo. Adesso invece vogliono vedere tutto di corsa, è tutto più veloce. E poi già in terza e quarta elementare hanno interessi da adulti, e perché si vergognano sempre di più di restare bambini.
Diciamo che sono sottoposti a molti stimoli,
sì,
forse
molti
eccessivi.
Stimoli. Fanno 100 cose, sì. Ma non ne fanno bene nessuno alla fine, perché hanno troppe cose da fare.
Cioè, prima si parlava che manca l'esercizio della fantasia, sembra un po' una contraddizione.
No.
Molti stimoli da un lato e però poca fantasia dall'altro.
Perché sono stimoli collettivi. Non sono stimoli individuali. Non è che il ragazzo può a un certo punto della sua giornata dire adesso faccio questo e faccio solo questo.
L'agenda è fissata un po' dall'alto, dai genitori, in questo senso?
Sì,
sì, molto spesso capita questo, anche dal fatto della il passaparola, la corrente, tutti fanno questo in questo momento, lo faccio anch'io, vado con loro perché comunque sono i miei amici. E questo però condiziona poi anche lo sviluppo di una propria personalità.
Ma nel teatro italiano, secondo te, c'è spazio per far esplodere ancora di più questo settore del teatro per e con i ragazzi?
Beh, è un settore che ha un suo sviluppo e che interessa. Quindi diciamo che l'interesse senza dubbio non manca e le forze ci sono, nel senso che... poi in base anche ai propri talenti e alle proprie capacità ci si investe molto e ci si dedica, no? Io poi posso parlare per me, però diciamo quello che può mancare forse è l'attenzione in certi casi ai sostegni, perché sicuramente magari il teatro per ragazzi non sempre ha quei sostegni, quantomeno vedo con la nostra attività, che potrebbe meritare, per cui magari ecco riconoscere anche una qualità e una professionalità che merita di essere riconosciuta, perché rivolgersi ai bambini è anche un discorso molto delicato, cioè avere una cura per un bambino che cresce ha bisogno di stimoli che lo rendano un uomo a tutto tondo. È un lavoro complesso e quindi riconoscere questo a volte a livello di strutture e istituzioni manca.
Si parla spesso del teatro anche come canale abbastanza privilegiato per superare non so, anche blocchi di natura psicologica, eventuali ritardi anche cognitivi, voglio dire, sicuramente il palcoscenico può aiutare in questo senso. Voi avete avuto anche esperienza di questo tipo nel corso,
certo,
di questi anni?
Sì. Certo, a noi ci è capitato di avere per un periodo una persona che quando ce l'hanno portata era molto timida, non riusciva a parlare con disinvoltura, adesso aperta, addirittura vorrà fare l'attrice, per dire.
Il teatro come uno strumento che aiuta a superare le paure, probabilmente.
Sì, sì, sì. Che dà una padronanza di sé maggiore, una spigliatezza superiore a quella che uno avrebbe così abitualmente.
Tu, Enrica, che ne dici?
Sì, è una cosa molto bella.
Tu hai partecipato a qualche spettacolo?
No, io no, però l'ho
ne hai
visto.
Visti?
Sì, ne ho visti e sono veramente molto fantasiosi, veramente sembra di sognare quando si vedono.
Ma tu ci vai con i tuoi genitori magari qualche volta a teatro a vedere
sì,
qualcosa?
Sì, ci vedo, qualche volta vado a teatro, vedo dei spettacoli, però non molto frequentemente.
Cosa ti piacerebbe fare da grande?
Io andrei più sull'avvocato.
Ecco, andrei più sull'avvocato, sulla parte
puoi
legale.
Sì.
Benissimo, allora in bocca al lupo a te, molti auguri.
Grazie.
Diamo qualche coordinata se per caso qualche ascoltatore vuole contattarvi.
Sì,
per
contattarci,
avere informazioni.
Abbiamo il nostro sito dove c'è anche la possibilità di iscriverci, www.ilcontafavole.com.
E qui mi permetto di segnalarlo davvero, perché è un sito fatto bene, non
grazie.
È così frequente, ahimè, trovarne di così belli, chiari, colorati e attraenti.
Grazie. E poi posso, vabbè, la posta elettronica, posso lasciare anche l'indirizzo info@ilcontafavole.com. Se vuoi anche il telefono, non ho problemi. 0684 11660.
La vostra sede a Corso d'Italia.
Corso d'Italia. E possiamo anche ricordare che sabato 16 settembre nella chiesa di Santa Maria Immacolata, anche nota come Casina di Raffaello, che si trova a Villa Borghese, ci sarà l'inaugurazione della mostra delle icone alle ore 17, delle icone realizzate dai ragazzi, e quindi ci sarà anche l'icona esposta di Enrica, che poi comunque, oltre alla bella esperienza, avrà poi il piacere di avere a casa nella sua camera il volto di Gesù.
Una esposta. Notazione finale su un altro vostro spettacolo, Il paese più bello, qual è?
Sì. Il paese più bello è un invito a capire come si cresce. C'è un po' la sindrome di Peter Pan a volte, no? Ho paura di crescere, di essere adulta, e invece Il paese più bello vuole essere un po' una chiave di lettura per dire, ecco, maturare vuol dire prendersi piano piano delle responsabilità sempre maggiori che ti fanno diventare il tuo paese, qualunque esso sia, dove stai, è bello.
Enrica, tu hai paura di crescere?
No, anzi io sono contenta di crescere, perché deve accadere, perciò uno deve saper valutare bene questa occasione, perché in fondo è anche un'occasione crescere, diventare adulti e fare nuove esperienze.
Avete capito? Benissimo, grazie ai nostri ospiti di questo pomeriggio. Un po' di musica per salutarci, va. L'autore delle musiche, ricordiamolo.
Roberto Anselmi, autore anche di musiche di molti programmi televisivi, come quello di Piero e Alberto Angela, e quindi è nostro caro amico e piace tanto per le musiche che ci scrive.
Maria Chiara Taddeo, Maria Teresa Coralli ed Enrica, grazie di essere stati qui con noi questo
grazie.
Pomeriggio. In bocca al lupo, ilcontafavole.com. Qualche altro secondo per procedere lo studio a stop, precedenza a chi pensa, il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org. Un saluto e grazie a Vasco Filigini, Serena Dessing, regia da Antonella Palermo. Un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia. Ciao.